18 novembre, la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi in trasmissione inizio con un'intervista ad Andrea Rizzi che in L'assalto dei revanchisti, pubblicato dalla Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli, racconta delle sfide che nazionalismi, regimi autoritari, declino di diplomazia e istituzioni globali pongono all'ordine liberal democratico. Quindi con Matteo Ceschi prenderemo spunto dalle Streets of Minneapolis, la canzone che Bruce Springsteen ha dedicato alla repressione, alle violenze nella città del Minnesota, per raccontare alcuni aspetti della canzone politica americana. Infine sarà nostro ospite Gaia Cenciarelli, che in un romanzo per Marsilio, Il rivoluzionario e la maestra, torna alla storia terribile di due prigionieri politici nell'Uruguay della dittatura militare, Adolfo Vasem e Sonia Mosquera, per raccontare una storia di sradicamento e liberazione. È la Domenica dei Libri dell'8 febbraio, buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Il vecchio ordine si sta sgretolando. A livello internazionale si ridefiniscono alleanze e relazioni. La globalizzazione, intesa come sistema economico, politico che alimenta scambi e partecipazione, è in ritirata. Rinascono le frontiere, i dazi, le organizzazioni che hanno garantito, sia pure tra molti problemi e lacune, una qualche gestione dei rapporti tra gli stati, sono messe apertamente in discussione. Vedi per esempio le Nazioni Unite, l'ONU. Libertà, diritti individuali sono violati anche nei paesi che sulla tutela di quei diritti sono nati, si sono sviluppati. C'è in generale un massiccio trasferimento di poteri, funzioni, capacità di influenza dalle istituzioni pubbliche alle aziende private, soprattutto quelle tecnologiche, che si pongono al servizio di populismi, nazionalismi, autoritarismi vari. Lo chiama Andrea Rizzi nel suo libro per la Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli, L'assalto dei revanchisti. Buongiorno Andrea Rizzi.
Buongiorno.
Allora, il titolo completo del libro è L'assalto dei revanchisti, come risentimento, nazionalpopulismo e autoritarismo sfidano l'ordine liberale. Andrea Rizzi è giornalista, lavora a El País, dove è corrispondente per gli affari globali. Allora, Andrea Rizzi, una prima cosa ti vorrei chiedere, riguarda proprio l'uso del termine revanche, revanchismo, che corrisponde ovviamente ad una tua interpretazione. Perché revanche e revanchismo sono caratteri, diventano caratteri prevalenti per te della nostra epoca?
Sì, Roberto, perché a mio giudizio in questo cambio di epoca il revanchismo è una chiave di interpretazione che permette di capire esattamente cosa sta succedendo, che permette di interpretare le due grandi correnti che stanno sconvolgendo il mondo. Una che procede dall'Oriente, che è la volontà di paesi autoritari di recuperare terreno perduto dopo glorie passate, durante un periodo nel quale gli Stati Uniti e i suoi alleati occidentali hanno goduto di una posizione di preminenza nel mondo e hanno plasmato l'ordine che vediamo ora sgretolarsi. E quindi c'è una volontà di recuperare terreno da parte della Russia per vie di fatto militari e da parte della Cina con mezzi economici e tecnologici. E questa voglia di recuperare terreno viaggia sotto la bandiera del nazionalismo e quindi ricorda il concetto di revanche nato in Francia alla fine del secolo XIX. E l'altro grande movimento, quello che invece sorge nel seno delle società occidentali, anch'esso può essere osservato attraverso il prisma dell'idea della rivincita. E qual è? È sostanzialmente il malessere delle classi popolari, un malessere che deriva da certi tratti del sistema precedente, per il quale si sono sentite abbandonate e emarginate. E questo malessere è stato abilmente utilizzato da populisti, nazionalpopulisti, quindi anche qui di nuovo il nazionalismo che ricorda il recupero di territorio revanchista del concetto francese è protagonista, alleati, come tu dicevi nell'introduzione, con grandi conglomerati tecnologici che favoriscono l'avanzata delle loro proposte perché hanno interesse alla distruzione di un ordine che può stabilire regole e frenare certe iniziative.
Allora, Andrea, ecco, a proposito proprio di quest'ultima parte di quello che dicevi, allora, uno dei pensieri che il tuo libro inevitabilmente solleva è proprio quello delle ragioni, cioè delle difficoltà, della crisi dei sistemi liberali scossi appunto da questa revanche. Allora, possiamo pensare che tra le ragioni di questa crisi ci sia proprio la mancata democratizzazione dei sistemi liberali, cioè il mancato accesso a poteri, capacità, culture, la sempre più diseguale distribuzione appunto delle risorse, cioè la sfida all'ordine liberale in realtà è anche e soprattutto la conseguenza di una parziale o mancata democratizzazione di quegli stati liberali.
Sì, io ritengo che c'è evidentemente un problema di un processo incompleto di democratizzazione, tratti per i quali è mancata la coesione sociale che era necessaria per mantenere il tessuto di questa costruzione ben stretto ed efficace e protettore. E quindi in questi strappi per i quali le classi superiori, non solo le élite straordinariamente ricche, ma anche classi superiori che in generale sono riuscite a godere di certi vantaggi del sistema precedente, si sono allontanate, si sono disconnesse dalle classi popolari. E questo è un difetto del sistema, un difetto che deriva da diversi aspetti, alcuni di indole puramente nazionale, certi sistemi fiscali, certe dinamiche di interazione politica, e altri invece di carattere globale. Assistiamo proprio in questi giorni agli effetti devastanti, no, dell'azione di queste grandi compagnie tecnologiche che hanno la capacità di manipolare elementi straordinari. Quindi ci sono stati vari difetti del sistema precedente, che ha avuto anche alcune virtù, certamente, però dei difetti che hanno fatto sì che il processo di democratizzazione e di coesione, di progresso condiviso è stato insufficiente, e di lì sono nati mostri.
Senti, Andrea, allora uno degli elementi dell'ordine internazionale che tu evidenzi è il trasferimento, cioè lo spostamento in corso, ormai evidente, del baricentro mondiale dal Nord Atlantico all'Indo-Pacifico. Allora, questo spostamento di forza, diciamo così, economica e commerciale, però ha effetti anche sulla politica e sul sistema globale dei diritti.
Effettivamente, questo a mio giudizio è uno degli elementi più rilevanti del cambio d'epoca a cui assistiamo. C'è uno spostamento del baricentro per ragioni economiche e tecnologiche. È evidente che il progresso della Cina, ma anche quello dell'India, sposta gli equilibri, il progresso non solo commerciale ed economico, ma anche tecnologico e anche in quanto a capacità di controllare aspetti cruciali del mondo moderno, come ha dimostrato la Cina attraverso la capacità di estrazione e raffinamento di materie prime essenziali, e grazie alla quale ha potuto resistere all'attacco commerciale sferrato dagli Stati Uniti. Questa realtà è effettivamente, come tu Roberto suggerisci, segnali, va oltre l'aspetto puramente economico, perché sebbene la Cina non stia cercando di cambiare l'ordine precedente con la forza armata come fa la Russia, tuttavia chiaramente ha un'intenzione politica. I leader della Cina si presentano sempre come una forza di stabilizzazione nelle conferenze internazionali, e questo però è una verità solo parziale, perché se è così in tanti ambiti dell'aspetto economico, tuttavia dal punto di vista politico invece si tratta di un paese che, come altri paesi autoritari, vuole togliere dal centro della visione dell'ordine internazionale i concetti di democrazia e diritti umani come valori universali, e pretendono invece relativizzarli. Ma la relativizzazione dei diritti umani significa, a mio giudizio, renderli assolutamente privi di senso. I diritti umani sono universali o non sono. Loro vogliono relativizzarli per garantirsi un'applicazione diciamo specifica, accorde alle tradizioni e alle situazioni concrete di ogni paese, e quindi c'è un movimento che vuole spostare il punto di riferimento dell'ordine internazionale da quei valori universali a invece altro tipo di valori, invece delle libertà, il concetto di progresso economico per tutti, e laddove si parla di diritti umani, sempre e solo secondo l'interpretazione di ogni paese.
Allora, uno dei temi grossi di questo, insomma, di questo periodo, anche del tuo libro, è la questione, no, dei rapporti tra Stati Uniti e Europa. Allora, come dire, un certo distanziarsi tra le due sponde dell'Atlantico è ovviamente, come tutto in politica e nella storia, un dato di lunga durata, no? È vero però che l'amministrazione Trump ha impresso a questo processo un'accelerazione impressionante, a partire dal discorso che tu citi, no, di J.D. Vance a Monaco, in punto in cui le democrazie europee venivano attaccate duramente, possiamo dire anche paradossalmente a questo punto, per la mancanza di pluralismo e per la furia normativa. Poi c'è stato molto altro, i dazi, l'Ucraina, la messa in discussione della NATO, sino appunto a tutta la questione della Groenlandia più recente. Allora, tu a un certo punto del libro dici che negli Stati Uniti si dovrebbe tornare allo spirito del New Deal rooseveltiano e in Europa a quello degli stati sociali, no? Post, diciamo così, secondo conflitto mondiale soprattutto. Allora, però mi chiedo, di fronte a quello che sì, succede in Europa, ma soprattutto che sta succedendo negli Stati Uniti, cioè, di fronte a questo insorgere di forze potentemente eversive e populistiche che stanno appunto riscrivendo o distruggendo le norme che mettono in discussione la Costituzione, ecco, non viene più da pensare che il New Deal rooseveltiano sia qualcosa che purtroppo appartiene al passato e invece che diventi sempre più inevitabile una frattura tra gli antichi alleati? Cioè, ci sono delle possibilità che questa frattura non si approfondisca ulteriormente?
Allora, a mio giudizio, in questo momento lo scenario più probabile è che la frattura in effetti diventi sempre più profonda e ampia. Questo è lo scenario più probabile e questo è lo scenario sul quale credo che bisogna lavorare. Lavorare dotando all'Europa unita, al progetto comunitario, della forza per poter stare in questo nuovo mondo bestiale, in certo senso, con la capacità di dissuasione e per evitare così che altri l'attacchino, e quindi dotarsi di una capacità di essere un attore anche temuto in questo mondo, non nel senso belligerante del concetto, ma sì nel senso di poter evitare essere soggiogati. Questa è certamente la premessa razionale. Tuttavia, evidentemente, penso che non dobbiamo escludere la possibilità che in un futuro l'amministrazione di Trump esca dal potere, che possa sorgere un altro tipo di proposta politica negli Stati Uniti, con cui si possa mantenere una relazione migliore, non certamente come quella posteriore alla Seconda Guerra Mondiale. Quindi io direi che lo scenario essenziale è prepararsi per poter star soli in questo mondo, e questo significa tante cose e soprattutto un cambio di mentalità. I sentimenti sono fondamentali, non solo l'azione dei leader, ma i sentimenti della cittadinanza. Per questo nel libro faccio anche molto riferimento a testi della letteratura del passato che gettano luce su movimenti e istinti profondi dell'anima umana che i grandi scrittori conoscono come nessun altro, e questo è un elemento fondamentale, perché questi istinti, che possono essere il risentimento che spinge la voglia di revanche o la paura, ma anche la speranza e anche l'onore, possono determinare grandi cambiamenti politici e quindi geopolitici. Credo che tutti dobbiamo adattarci a questo nuovo tempo, gli europei senz'altro dando un salto di integrazione, che è l'unica maniera, ma non escludendo che sebbene tutto ora spinge alla frattura dell'Atlantico, magari fra 2 o 3 anni saremo in un'altra posizione.
Senti Andrea, allora, nell'epilogo del tuo libro tu scrivi che è molto probabile che questa situazione di continua instabilità, di turbulenze più o meno diffuse, più o meno profonde, continuerà, no? E che se appunto questa situazione non viene gestita, potrebbe alla fine rivelarsi, come dire, prodromo di una vera e propria esplosione rivoluzionaria. Allora, in Europa noi abbiamo conosciuto la Seconda Guerra Mondiale in avanti, penso uno dei, se non il più lungo periodo di pace della storia, e anche appunto in fasi di altissima tensione, per esempio nel periodo della Guerra Fredda, la possibilità di un conflitto è stata sempre allontanata attraverso una serie di conflitti locali lontani comunque dal cuore del continente. Allora, appunto, quell'ordine però sta piuttosto velocemente venendo meno. Quando tu intravedi la possibilità di un'esplosione rivoluzionaria, come la definisci, a cosa pensi? Cioè, considerato che i vecchi legami di classe sono, diciamo così, piuttosto allentati, e invece nazionalismi e autoritarismi si sono rafforzati, cioè l'esplosione non sarà piuttosto, o potrebbe essere piuttosto, uno scontro tra i blocchi sempre meno democratici e sempre più autoritari?
Sì, quando penso all'esplosione ho in mente il rischio della degenerazione di una dinamica i cui elementi preliminari già abbiamo sotto gli occhi. A cosa mi riferisco? Mi riferisco all'insorgere di questi movimenti di destra estrema, radicali, alcuni dei quali con un grado di adesione ai principi democratici e di diritto e diritti umani davvero debole, no? Preoccupante, e appoggiati da grandi oligarchi tecnologici con una capacità di manipolare le menti delle persone straordinarie. E ci troviamo già nel mezzo di questa battaglia. Non è uno scenario tutto coerente, coeso e uguale, non tutti i movimenti di ultradestra sono uguali nell'arco occidentale, ma ce ne sono alcuni decisamente preoccupanti che mettono in questione il futuro della qualità democratica, del rispetto dei diritti umani e, nel caso europeo, anche del progetto di integrazione comunitaria. Qualora questi movimenti, appoggiati dai tecno-oligarchi che dispongono di una forza straordinaria, non bisogna illudersi al rispetto, riuscissero a ottenere il potere in paesi fondamentali, allora davvero potremmo assistere a un movimento rivoluzionario su vari fronti, anche con un possibile retrocesso del processo di integrazione comunitaria. E se questo accadesse, evidentemente anche la Russia ne prenderebbe nota, sia della frattura tra l'Europa e gli Stati Uniti, di cui già vediamo gli effetti, sia della possibile frattura interna dentro del seno dell'Unione Europea.
L'assalto dei revanchisti come risentimento, nazionalpopulismo e autoritarismo sfidano l'ordine liberale. È un libro della Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli, grazie al suo autore Andrea Rizzi. Ciao, grazie.
Grazie a te, Roberto.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. E ora andiamo, almeno con le note di una canzone, a Minneapolis. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice, neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Streets of Minneapolis, la canzone che Bruce Springsteen ha fatto uscire dopo l'uccisione di Alex Pretty, nel clima di repressione scatenato dall'amministrazione Trump con l'invio di 3.000 agenti federali a Minneapolis. Tra i versi cantati, o Minneapolis nostra, sento la tua voce cantare attraverso la nebbia insanguinata, prenderemo posizione per questa terra e per lo straniero in mezzo a noi. Qui, nella nostra casa, hanno ucciso e vagato nell'inverno del 26, ricorderemo i nomi di coloro che sono morti per le strade di Minneapolis. Buongiorno Matteo Ceschi.
Buongiorno, buongiorno Roberto, buongiorno ascoltatori di Radio Popolare.
Matteo Ceschi è critico musicale, tra i suoi libri Tutti i colori di Obama, l'altra storia delle elezioni americane. Allora Matteo, una prima cosa, Bruce Springsteen è un musicista ovviamente con una lunga tradizione e attività di impegno politico, in tanti anni, come ti sembra, ecco, si inserisca questa canzone nella sua produzione? Qui ci sono tra l'altro i nomi degli uccisi, i nomi di coloro ritenuti responsabili delle violenze, dei morti, Donald Trump, Greg Bovino, Stephen Miller, Kristi Noem, ecco, come ti sembra costruita la canzone?
Ma si inserisce Street of Minneapolis, si inserisce perfettamente in quella che è la carriera, comunque lo spirito artistico e militante del boss. Boss che non è, come sapranno molti degli ascoltatori, buona parte degli ascoltatori, non è nuovo a iniziative simili, cioè nel senso ha scritto nel corso della sua lunga e fortunata carriera canzoni che possiamo definire tranquillamente di protesta, ed è passato di decennio in decennio senza mai far mancare la sua voce, il suo spirito critico, qualora ce ne fosse stato bisogno. Come dire, si è fatto anche avanti, ricordiamo uno Springsteen super militante, impegnato per le due campagne presidenziali di Obama, anche per quella di Biden, per campagne per aiutare, facilitare la registrazione negli elenchi elettorali. Quindi vuol dire, è uno Springsteen cittadino, quello di Street of Minneapolis, ed è uno Springsteen come è sempre stato guidato da quello che è il common sense di Tom Paine, tipicamente americano, cioè nel senso il cittadino americano, quando poi al dunque si sente con le spalle al muro perché è tradito dall'istituzione, in questo caso vuol dire è un grosso tradimento, direi, non fa mancare la sua voce. Non, si è passati da Streets of Philadelphia, colonna sonora di un noto e omonimo film del 93, a questa canzone nuova, nata così nel giro di una notte, una canzone che non ha bisogno evidentemente di videoclip o film a supporto. Come dire, le parole che tu hai citato, hai tradotto, sono piuttosto forti, ci sono innanzitutto il nome delle vittime e ci sono i nomi dei mandanti, se non vogliamo chiamarli carnefici, che stanno facendo di tutto per affossare un paese, e che rendono gli Stati Uniti di questi ultimi mesi molto simili allo scenario dispotico del bellissimo film Civil War di Alex Garland, che è uscito un annetto e mezzo fa, insomma, dove, come dire, con la fiction si raccontava un possibile e brutale scenario futuro per gli Stati Uniti. Diciamo che la realtà forse non va oltre la fiction, ma ci siamo quasi.
Allora senti, Matteo, di solito noi parliamo di instant books, cioè di quei libri che escono a ridosso degli avvenimenti, del fenomeno che raccontano. Questo in qualche modo è un instant song, cioè racconta e commenta qualcosa che è in piena evoluzione, che sta succedendo ora, che è in piena evoluzione. Allora, ci sono esempi simili nella storia della canzone politica americana?
Assolutamente sì. Come dire, sembra come dire di giocare facile, ma un esempio che possiamo citare: 1979, un signore che faceva l'anagrafe Bruce Springsteen, sempre lui, scrive la canzone Roulette in risposta all'incidente alla centrale nucleare di Three Mile Island, canzone che lui poi eseguirà molto spesso negli anni dal vivo, ma che aspetterà vari anni prima di pubblicare come B-side di un singolo. Quindi Springsteen non è assolutamente nuovo come questi slanci, chiamiamoli artistici, e appunto 1969, più vicino a noi, come dire, mi piace ricordare, perché c'è sempre di mezzo, viene tirata in ballo la violenza delle forze dell'ordine. 2001, American Skin, 41 Shots, la canzone che Springsteen scrive di getto all'ascolto della notizia dell'uccisione da parte degli ufficiali della polizia di New York, di Amadou Diallo, studente ghanese con permesso di soggiorno regolare, da studente che viene ammazzato perché scambiato per un pericoloso predatore sessuale e abbattuto dagli agenti nel New York Police Department con 41 colpi di arma da fuoco. E questa canzone poi verrà sempre nel 2001 suonata su un palcoscenico, forse uno dei più importanti palcoscenici al mondo per la musica, al Festival di Montreux. I Living Color, band newyorkese, farà una cover strappalacrime di questa canzone, che riceverà ovviamente anche il plauso e i complimenti dello stesso Bruce Springsteen. Ma anche, quindi, rimanendo ai fatti più recenti, quindi alle retate, alle perquisizioni, alle violenze dell'ICE, Ice-T, rapper, attore della serie Law and Order Special Victim Unit, ha trasformato la sua vecchia canzone con i Body Count, Cop Killer, scritta in reazione al pestaggio brutale di Rodan King a Los Angeles da parte di agenti di polizia, ovviamente, ha trasformato il brano, il titolo del brano, da Cop Killer a Ice Killer, eseguendolo live e creando, come dire, parecchie preoccupazioni da parte dell'America ben pensante, piuttosto che i Dropkick Murphys, band punk hardcore di Boston, New England, che hanno trasformato la loro Citizen CIA in Citizen ICE, cambiando il titolo, ma la sostanza rimane quella di fatto.
Matteo, tu alcuni giorni fa hai incontrato un'artista americana, una cantautrice, una performer, Georgianne Calwit, che vive a Milano ma viene proprio da Minneapolis. Allora, ecco, questo è un piccolo estratto della vostra conversazione, in cui tu anzitutto le chiedi che cosa ha provato quando ha sentito la canzone di Bruce Springsteen.
Piuttosto commossa e anche triste, però anche piena di gratitudine a Bruce Springsteen. Io ho trovato il clima che ha parlato, quando ha parlato di sangue nella neve, ha fatto una trasposizione bellissima della, anche il vibe che c'è in inverno lì, è difficile, però è per quello che noi ci aiutiamo a vicenda, perché è brutale il tempo lì. Sono state settimane difficili per tutti, non è finito, però un grande, grande senso di orgoglio, perché io conosco questa gente, è la mia gente, cioè so l'indole, so i difetti, ma anche i pregi. Minnesota nice, ma a un certo punto non vivo lì, non sono cittadina di Minnesota da tanti anni, sono cittadina italiana da più di 20, per cui i problemi della vita vivo qui, però mi sento che sono lì, perché il mio cuore è lì.
Hai ancora parenti?
Ma certo, tutte le mie sorelle, pure la mia mamma, per cui, e i miei amici, per cui ci stiamo scambiando messaggi quotidianamente, foto, links, e cioè il sentore a 360 è dura, non ce la facciamo più, ma cazzo, abbiamo le palle, che grandi siamo, cioè, ci stanno anche tirando su da soli, per cui è anche una cosa bellissima, è anche un bel esempio al mondo, cioè, la gente ha fatto dei atti di beneficenza, lo fa tutt'ora, di solidarietà, a portare cibo alle persone dove sanno non stanno uscendo perché hanno paura di essere fermati perché hanno da perdere marrone. Penso che pensano più al dovere civico che c'è, che è molto radicato nella Midwest, for sure.
Ecco, questa è Georgianne Calwit, molto bella questa cosa che dice, no? Che dice noi siamo, ed è vero, insomma, lo si dice abbastanza comunemente, che le persone del Midwest sono persone nice, cioè sono persone carine, persone disponibili, eccetera, però dice quando poi ci arrabbiamo. Senti, tra l'altro è in uscita un suo lavoro, vero Matteo?
Assolutamente, il 20 marzo per la NOS Record esce Teeny Space, un album che Georgianne ha descritto come molto personale. Ovviamente i brani sono stati scritti precedentemente ai fatti di oggi, e quindi poi questo album che uscirà il 20, il 21 marzo avrà un lancio ufficiale a Milano, e quindi seguite sui social
Georgianne.
Esatto.
Allora senti, l'ultima cosa Matteo, piuttosto, abbiamo un minuto e mezzo, abbiamo parlato di Bruce Springsteen, immagino ci siano altri artisti, no, che stanno intervenendo, Bad Bunny tra questi per esempio.
Assolutamente sì, ma se vogliamo andare a allontanarci per un istante dalla musica, Mariska Hargitay, l'attrice di Law and Order, il tenente Olivia Benson, Jamie Lee Curtis, Mark Ruffalo, Jimmy Kimmel. Tornando alla musica, sicuramente Lady Gaga, Annie DiFranco, Billy Bragg, che ha scritto anche una canzone, Aldi Meola, che era sul palco insieme a Tom Morello e Springsteen a Minneapolis, e Rise Against. La lista è veramente lunghissima, e viviamo, il consiglio è di vivere queste canzoni, che sicuramente aiutano lo spirito e l'animo, e servono ad affrontare, soprattutto per chi è lì nel Midwest e nel Minnesota, però gli altri stati non sono esclusi da questa furia trumpiana, servono a, come dire, vivere day by day. E tornando a scenari distopici, mi piace citare un libro che ho preso in mano da pochi giorni, John Niven, La lista dei bastardi, uscito per Einaudi nel 2020. Si immagina un'America sotto la presidenza di Ivanka Trump, con un Trump sempre in giro, ed è spaventoso come fin dalle prime pagine alcune cose che scrive il romanziere siano esattamente quelle che stanno accadendo oggi, 2020, oggi è il 2026, insomma. Spesso l'arte e gli artisti hanno la fortuna di stare sulle spalle dei giganti, e quindi vedono più lontano di quanto vediamo noi da livello terra, probabilmente.
Allora grazie davvero tanto a Matteo Ceschi, e sentiamo ancora un paio di minuti i finali di Streets of Minneapolis, Bruce Springsteen. Grazie Matteo, ciao.
Grazie a Radio Popolare, grazie Roberto, e grazie al boss, ovviamente. Now they say they're here to uphold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chains of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. Of Minneapolis. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Thank you.
Radio Popolare, la Domenica dei Libri. Tre storie, tre voci, luoghi e tempi diversi. Nel 1972 Adolfo Wasem e Sonia Moschera, marito e moglie, vengono rapiti e incarcerati in Uruguay durante la dittatura militare. La loro vita per i 12 anni successivi diventerà un seguito di carceri, torture, stupri, violenze, disperata volontà di sopravvivere, che però significa sprofondare ancora di più nella deprivazione di vita. A Roma, 40 anni dopo, una donna, una maestra, sta per affrontare il suo primo trasloco. Ce ne saranno altri in una vita segnata da molte difficoltà materiali, dalla povertà, dalla solitudine. Da una delle casse preparate per il trasloco emerge il libro comprato dalla maestra su una bancarella, che racconta proprio la storia di Adolfo Wasem e Sonia Moschera. Da questo cortocircuito della storia, da questo collidere di tempi e luoghi diversi, da uno appunto dei tanti casi della vita, nasce un racconto parallelo e comune di affrancamento e di ricerca di libertà. Il racconto è narrato da Gaia Cenciarelli in Il rivoluzionario e la maestra, un romanzo Marsilio. Buongiorno Gaia Cenciarelli.
Buongiorno a voi.
Gaia Cenciarelli, scrittrice, traduttrice, tra i suoi libri Extra Omnes, L'infinita scomparsa di Emanuele Orlandi, Domani interrogo e A scuola non si muore. Allora, Gaia Cenciarelli, vorrei iniziare da una frase che pronuncia Sonia. Avevamo sempre saputo che avremmo pagato delle conseguenze. Allora, chi sono Adolfo Wasem e Sonia Moschera, che nel maggio 1972 vengono portati via dalle loro case? Nel luglio 1972 vengono perseguiti, Adolfo viene perseguito per reati di associazione a delinquere. Ecco, chi sono?
Allora, Adolfo Wasem e Sonia Moschera sono due membri del comitato direttivo dei Tupamaros, di cui faceva parte anche Pepe Mujica, che fu incarcerato e interrato insieme ad Adolfo Wasem, benché in celle separate. Sono due combattenti, sono due guerriglieri che si oppongono alla dittatura militare uruguaiana, particolarmente perfida, perché non voleva ucciderli, voleva farli impazzire, e davvero ha fatto di tutto per farli impazzire. Sonia Moschera è stata reclusa in un carcere femminile e completamente privata di uno spazio proprio, perché in queste celle erano stipate numerose donne, numerosissime donne, mentre invece Adolfo Wasem ha subito il destino contrario, è stato interrato in una cella completamente priva di luce, di acqua, e soprattutto nel silenzio più completo, perché anche ai carcerieri era stata data la consegna del silenzio. Nessuno poteva rivolgere la parola ad Adolfo, e nemmeno tra loro ovviamente potevano parlare i prigionieri. Quindi insomma delle condizioni di reclusione particolarmente dure, corredate ciclicamente da sessioni di torture che poi portarono purtroppo alla morte di Adolfo Wasem.
Allora, Gaia Cenciarelli, vorrei, di fronte diciamo a queste vite, poi ci torniamo su questa questione delle torture, che mi sembra anche molto interessante e probabilmente, non probabilmente, è difficile da affrontare da un punto di vista narrativo, però di fronte a queste storie e vite così estreme, così sofferte, al centro tra l'altro di una delle vicende storiche più tragiche in termini proprio di violazione dei diritti umani nel secondo dopoguerra, sì. Allora, la maestra conduce una vita apparentemente più tranquilla, diciamo, e comunque molto lontana, cioè si ritrova, sì, certo, senza i genitori, un padre le muore nelle prime pagine del romanzo, senza un vero lavoro, senza soldi, senza sapere che fine avrebbe fatto. È un po', diciamo, il controcanto, no, rispetto ad Adolfo e Sonia, cioè lì l'instabilità e l'incertezza sul futuro è piena di. Nel caso della maestra, come lei scrive, come dice la stessa maestra, valgono soprattutto i senza. Allora, perché le è sembrato necessario, da un punto di vista narrativo, raccontare questo personaggio della maestra in un continuo scambio e gioco di ritorni con le storie così diverse apparentemente di Adolfo e Sonia?
Dunque, Dunque, perché apparentemente sembrano due storie che non hanno nulla a che fare l'una con l'altra, anzi tre storie che non hanno nulla a che fare l'una con l'altra. Sono due storie lontane, di sradicamento involontario, lontane nel tempo e nello spazio in realtà, chiaramente non sono paragonabili dal punto di vista dell'angoscia, delle pene, appunto anche delle torture fisiche ed emotive, morali subite. Però la maestra impara nel suo percorso di povertà, di dolore, di solitudine, a fare la rivoluzione. Questo libro che trova in una delle case in cui si trova ad abitare e non più a vivere, diventa per lei come dire, l'ispirazione a restare con la schiena dritta, nonostante tutto. È qualcosa che scatta dentro di lei, che le fa capire che è sempre possibile fare la rivoluzione, che lei non è poi così diversa da loro, perché loro le hanno insegnato che ovunque si stia si ha sempre bisogno di mettere radici, di fare famiglia, di cercare di fare casa anche solo con uno straccio di tela grezza, come capitava ad Adolfo, come capitava a Sonia. E non si sente più sola, benché appunto nella diversità, con diversissime declinazioni, la loro storia si unisce, si interseca proprio tra le pagine del libro che poi la maestra trova in una di queste case.
Senta, allora, un paio di domande sulla struttura del romanzo. La prima riguarda le voci, no? Lei ci ha fatto già riferimento adesso, le tre voci narranti, Sonia, Adolfo e la maestra. Allora, si alternano l'una all'altra in una scansione a capitoli, ogni capitolo ha un riferimento ai luoghi e al tempo. Ecco, allora, come ha lavorato sulle voci? Considerato che lei narratrice, romanziera, sceglie la prima persona per ognuno dei personaggi. E quindi, come dire, il tono, i giri, il ritmo delle voci diventa particolarmente importante, anche perché quel ritmo, quel tono rispecchia l'identità dei personaggi, che sono appunto poi molto diversi. Ecco, come ha lavorato, come ha alternato le voci?
Beh, mi sono interrogata moltissimo intanto sul tipo di taglio da dare, ecco, appunto proprio sul tipo di persona da scegliere. Ho concluso che effettivamente la prima persona avrebbe dato più ritmo, che sarebbe cambiato lo stile, che lo stile sarebbe stato più adatto, che il passo e il respiro della frase sarebbero stati diversi. Li ho alternati dando grande spazio ad Adolfo e Sonia e lasciando, diciamo, un numero minore di pagine alla storia attuale. Tanto sarebbe stato evidente che il senso era proprio la rivoluzione, una rivoluzione da fare in ogni modo e in ogni senso. Ho creduto necessario far parlare in prima persona Adolfo e Sonia, perché io penso che una delle funzioni della scrittura sia dare la voce a chi non l'ha avuta, e la storia di Adolfo e di Sonia nel particolare, proprio nello specifico, nel loro caso, non è conosciuta in Italia, non è molto conosciuta, a differenza per esempio della storia di Pepe Mujica, che è diventato poi il presidente dell'Uruguay. Ma Adolfo ha avuto una storia particolarmente tragica ed è stato un titano, ed è stato un gigante della rivoluzione, è stato un rivoluzionario vero fino alla fine, ha avuto davvero un destino insensatamente tragico, e quindi per me era importante che parlasse lui in prima persona, in un eterno presente peraltro, perché io per Adolfo Wasem ho usato il presente, perché lui muore a un certo punto, quello che noi sappiamo di Adolfo Wasem è quello che io ho raccontato, quindi resta presente.
Ecco, allora, proprio su questo, allora, l'altra domanda che volevo farle è più legata al rapporto con la storia. Cioè, allora, lei, tra l'altro, Gaia Cenciarelli, in una nota alla fine del libro spiega che il materiale storico che racconta la storia di Adolfo Wasem è limitato, lo diceva anche adesso, no? Ci sono due libri che ne parlano, uno tra l'altro è stato curato dalla moglie di Wasem, Sonia, che però è morta un paio d'anni
purtroppo.
Fa, ecco, nel dicembre.
No, purtroppo proprio il 31 dicembre del 2024.
Ecco. Allora, lei però inserisce nel libro personaggi reali, alcuni tra l'altro sono alcuni ancora viventi. Al tempo stesso immagino che abbia dovuto, trattandosi di un romanzo, immaginare, ricreare, cioè entrare con gli strumenti della fiction, dove magari le testimonianze erano più carenti o anche assenti. Ecco, come ha lavorato su questo equilibrio tra, come dire, tra storia e letteratura, tra realtà della vita e la vita dell'immaginazione?
Innanzitutto mi sono documentata tantissimo per quanto mi sia stato possibile, perché come ha detto lei esiste davvero poco e tutto quello che esiste è in lingua spagnola, quindi e quel poco appunto esiste in lingua spagnola tranne le memorie del Calabozo che è stato tradotto in italiano. Esistono in questo romanzo personaggi reali che non sono Adolfo e Sonia, per esempio Edda Fabbri, che è una, sì. Mi sono presa la licenza di immaginare che fosse compagna di prigionia di Sonia,
che è ancora viva, no, tra l'altro, no?
È ancora viva e siamo in contatto e mi sono presa la licenza di immaginare che fosse una compagna di cella. Non credo di essere andata troppo lontano dalla verità, la quale poi ha scritto un libro meraviglioso che ha vinto il premio Casas de las Americas per la letteratura di testimonianza, che si intitola Oblivion. E la ricostruzione, per esempio, delle pagine sulla tortura, le assicuro, è stata una ricostruzione in sottrazione, perché su quello invece ho avuto modo di documentarmi. Prego.
No, ecco, guardi, allora, anticipato la mia domanda, perché a un certo punto mi sembra sia Adolfo a dirlo, no? Dice: non si muore subito e quello è il peggio, proprio calcolando che cosa sì. Uno può patire. Allora, il racconto di Adolfo e Sonia è ovviamente pieno di particolari terribili, cioè il suo libro è anche, mi pare, veramente disseminato da questa presenza quasi ossessiva dei corpi, no? Che è una delle, insomma, come dire, ovviamente in quelle situazioni. Allora, come ha affrontato questo aspetto del racconto, tenendo presente quanto è delicato e tenendo presente anche tutto quello che in tema di tortura purtroppo è avvenuto anche negli anni successivi alla dittatura in Uruguay?
Certo, sì, è stato molto complicato ma doveroso. Non c'è, almeno credo non ci sia, ho fatto in modo che non ci fosse nessuna traccia di autocompiacimento nella descrizione delle scene di tortura. Mi sono veramente attenuta a quello che ho letto. Chiaramente la voce è la voce di un libro, di un romanzo, quindi c'è uno stile che è il mio stile, filtrato appunto attraverso il mio sguardo, ma tutto quello che ho scritto è vero e ripeto, ho lavorato in sottrazione perché dalle carte risultano delle sessioni di tortura davvero orribili. Io non ho fatto qualcosa che potesse far pensare che indulgevo in particolari, ho descritto semplicemente due scene di tortura molto particolareggiate, molto dettagliate, sia per Sonia, una per Sonia e una per Adolfo. E credo che fosse doveroso farlo, perché queste persone sono state rinchiuse per 12 anni Adolfo e 13 Sonia, e hanno subito delle violenze inenarrabili, che poi non sono state molto note al di fuori dell'Uruguay, perché la prossimità con l'Argentina un po' se l'è mangiata la storia dell'Uruguay. In realtà sono strettamente legate, ma l'Uruguay è un paese piccolo rispetto all'Argentina e non c'era la disgrazia dei desaparecidos, perché, come ripeto, loro non volevano creare dei martiri, volevano farli impazzire, ecco.
Allora, senta, un'ultima cosa, Gaia Cenciarelli. Verso la fine del romanzo, e torno a quello che diceva prima, no, sulla questione della libertà, della liberazione, della rivoluzione. Allora, verso la fine del romanzo, la maestra osserva, diciamo, la casa è stare al sicuro, la casa è un porto, la casa è sollievo, la casa è pace, la casa è riposo, la casa è un diritto. Al tempo stesso, però, mi sembra a me, magari adesso mi sbaglio, me lo dirà lei, però la casa è anche ciò di cui la maestra alla fine, dopo diciamo tanto peregrinare, 4 traslochi, insomma, sa di poter fare a meno. Cioè, alla fine la rivoluzione, che è liberazione, è in parte anche sradicamento dalla casa. E in qualche modo, come dire, il finale è un finale, quello che lei diceva, cioè lo sradicamento alla fine è le radici uno le trova in se stesso, cioè non ha bisogno di trovarle, certo, in qualcosa di esterno. Quindi in questo senso, come dire, il percorso che la maestra fa, che è, come dire, è un percorso analogo, no? Collegato a quello, sì, molto più tardi, è un percorso, come dire, di liberazione nel, sì, senso dello sradicamento.
Sì, sì, assolutamente, ma questo gliel'ha insegnato la vita di Adolfo Wasem, gliel'ha insegnato la vita di Sonia Moschera. Quel libro lì le ha insegnato a fare la rivoluzione, a rimanere con la schiena dritta, e quindi le ha insegnato anche a liberarsi di un luogo che è identitario, perché la casa
a vivere
è un
senza
luogo,
no? In qualche modo,
ma può privarsi e restare, può privarsi di questo luogo e restare comunque se stessa e restare comunque in piedi. Questo è il nocciolo della rivoluzione, questa è la cosa fondamentale, cioè è questo l'anello che lega e legherà per sempre la maestra alla storia di Adolfo Wasem, il quale decide di fare lo sciopero della fame praticamente qualche giorno prima di morire. Lui era un malato terminale, ma non voleva morire inutilmente, quindi fa del suo corpo un corpo politico, per rispondere alla sua domanda precedente, no? Mi diceva che il romanzo è disseminato di corpi. Sì, è disseminato di corpi perché il corpo diventa un corpo politico, anche le pareti diventano un oggetto politico, anche la casa diventa un oggetto politico, ma le radici sono dentro di noi e sono quelle su cui fondare la rivoluzione.
Il rivoluzionario e la maestra è un romanzo Marsilio, sono 211 pagine, è stata nostro ospite la sua autrice Gaia Cenciarelli. Grazie ancora.
Vi ringrazio molto.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima. Ciao.